Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Come è iniziata la sua carriera nel mondo dell'informazione scientifica?
Ma veramente appunto è incominciata con Leonardo. Io prima ho iniziato nella carta stampata, con la stampa, la Gazzetta del Popolo, e poi sono entrata in Rai nel 1987, ormai lontano, occupandomi dell'informazione regionale. Ad un certo punto la Rai ha deciso che Torino doveva diventare il polo dell'informazione scientifica italiana per quanto riguardava l'azienda, e ha incaricato un caporedattore di organizzare questa trasmissione quotidiana dedicata alle notizie della scienza. E si è aperta una sorta di richiesta, insomma, di partecipazione volontaria a questa trasmissione. Io, che non avevo nessunissimo background scientifico, come d'altronde nessuno dei colleghi qui, mi sono sentita molto attratta dalla sfida. E così ho fatto un passo avanti e ho detto: eccomi qua. E intorno a noi si è poi costruito un piccolo nucleo che è cambiato negli anni, ma tuttora resiste, per fortuna.
Ma se non avesse fatto la giornalista e conduttrice di programmi scientifici come Leonardo, cosa avrebbe fatto?
Ma io veramente avevo un'idea completamente diversa. Provengo da studi classici, avevo studiato all'università storia dell'arte e archeologia, ma per potermi mantenere agli studi, e non soltanto agli studi, ma per potermi mantenere tout court, ho incominciato a scrivere per i giornali. In realtà ho cominciato prima a lavorare in una televisione privata storica italiana, che era Tele Torino International, da cui praticamente partì tutta una serie di iniziative. C'erano i tempi pionieristici della televisione e non mi piaceva particolarmente, insomma, io ero portata per un altro genere, la RAI chiaramente era il mio obiettivo, però insomma inizialmente l'idea era che il giornalismo doveva essere ciò che mi serviva per arrivare alla fine del mese. E invece pian piano mi sono appassionata e quindi dalla mia idea di essere storica dell'arte e archeologa sono passata a diventare una giornalista e poi una giornalista scientifica.
Leonardo è un programma di approfondimento scientifico, un campo non facile da divulgare. Quali sono gli argomenti a cui vi interessate maggiormente e come recuperate le notizie?
Ma dunque, innanzitutto Leonardo cerca di approfondire il lato scientifico delle notizie della quotidianità, cioè quello che gli altri telegiornali danno, ma magari in maniera non superficiale, ma vedendo solamente l'aspetto della cronaca. Adesso non so, adesso speriamo di no, ma insomma nei casi in cui ci sono i terremoti o degli eventi particolari, chiaramente i telegiornali si concentrano sulla cronaca, noi spieghiamo il perché e approfondiamo. Però ci tengo a dire che Leonardo è un vero telegiornale della scienza, nel senso che noi diamo le notizie della scienza, cioè informiamo i telespettatori di ciò che sta avvenendo in giro nel mondo della scienza, un po' in tutto il mondo, perché è una parte che manca. Noi non siamo divulgatori, come dicevo prima, noi non abbiamo un background scientifico e credo tutto sommato che non sia un male, perché per primi siamo noi a dover capire le notizie per poi porgerle. Certo, in questi anni ci siamo specializzati, abbiamo studiato molto, tutti noi sappiamo che come è fatto nel DNA, come sono fatte le cellule staminali, quindi insomma non arriviamo nuovi sugli argomenti di cui si parla. Però Leonardo è proprio un telegiornale scienza che informa anche, non solo approfondendo, ripeto, una parte delle notizie di cui si parla nei telegiornali normali, ma informa anche su ciò che sta avvenendo, cioè cosa stanno scoprendo nel campo delle nanotecnologie, quali sono le ultime novità nella ricerca sul cancro, sulle terapie geniche. Insomma, facciamo della scienza argomento di notizia. E le nostre notizie le ritroviamo sulle riviste scientifiche, Nature, Science, eccetera. Le recuperiamo attraverso i contatti con gli scienziati che oramai conosciamo, abbiamo intessuto una rete di altissima qualità in tutto il mondo con i migliori nomi che ci segnalano anche le novità. Questa è una fonte molto preziosa.
Lei ha seguito tutte le imprese spaziali con collegamenti in diretta ed è stata la prima.
Sì, è proprio una grande passione.
Infatti è stata la prima giornalista in Italia a proporre servizi di approfondimenti su temi come l'OGM, le cellule staminali, i cambiamenti climatici. È il punto di riferimento per lei per quanto riguarda l'astronautica e l'astronomia.
Sì.
È stato difficile come donna conquistare la posizione che ora ricopre? E c'è stato qualcuno che ha subito creduto in lei o no?
Ma innanzitutto non ricopro nessuna posizione, nel senso che lo faccio e basta, cioè sono una giornalista e mi occupo molto di questi temi. Un tempo non si faceva, o meglio, in realtà c'era un collega che si chiama Roberto Amen, che era un altro appassionato, poi però si è spostato ad altri temi e ad altri argomenti e lo faceva prima di me. Certo, sono la prima donna, credo che non ci sia una grande differenza, insomma, certo era bellissimo nelle sale stampa della NASA essere pochissime donne, perché normalmente questo era un settore seguito soprattutto dagli uomini e dai colleghi maschi, e però negli anni poi le migliori, e penso a colleghe come Claudia Di Giorgio che si occupa delle scienze, Enrica Battifoglia dell'ANSA, insomma le donne sono molto appassionate allo spazio e sono diventate bravissime, quindi condivido questa passione con tante colleghe. È un argomento assolutamente straordinario perché unisce la cronaca della missione, quindi c'è il fatto che è in corso, un aspetto di sogno non indifferente perché stiamo parlando di ambienti naturalmente inesplorati dall'uomo, e immagini di straordinaria bellezza, quindi cosa c'è di più bello da seguire per una giornalista televisiva?
Ma lei è talmente apprezzata per il suo impegno nella diffusione della scienza che a riconoscimento della sua attività l'Unione Astronomica Internazionale ha dato il suo nome ad un asteroide scoperto nel 1986 che è in orbita tra Marte Giove e l'ha battezzato 7396 Brusin. Una bella soddisfazione.
Sì, prima di me si chiamava 7396 e Q2. Lui non lo sa, è appunto, come diceva lei, in orbita tra Marte e Giove, ma adesso si chiama Silvia Rosa Brusin. Cioè, si chiama Brusin, cioè, non hanno dato il nome completo perché c'era un altro asteroide con il nome Rosa che si poteva confondere. Per me è stato un onore grandissimo e devo dire un'emozione immensa quando l'ho saputo. C'è un mio pezzettino di eternità, ecco, è un sasso spaziale di 20 chilometri, però non costituisce alcun pericolo per noi, non lo vedremo mai, ahimè, perché sta lì tranquillo, forse tra qualche milione di anni deciderà di muoversi, ma da quello che si vede dei suoi movimenti sta bene lì dov'è.
Al momento siamo sicuri, insomma.
Sì, no, non avremo nessun danno dal mio asteroide.
Ed è stata la sua l'idea di mandare nello spazio su Marte con Curiosity il documento più importante della storia della scienza, cioè il codice del volo e l'autoritratto di Leonardo da Vinci. Come è riuscita tanto e quali sono state le sue emozioni per essere riuscita in tale impresa?
Ah, guardi, per me è stata una soddisfazione, questa sì, davvero enorme, ma è un'idea che è venuta pian piano, è venuta dal fatto che era in visita qui in Italia il direttore del Jet Propulsion Laboratory del JPL di Pasadena, che è la patria dell'esplorazione robotica nello spazio, sono quelli che hanno mandato i Voyager, le sonde Mariner, sono quelli che hanno mandato appunto i rover su Marte, sonde su Giove e così via. Lui passava di qua e l'aveva intervistato altre volte, e così mi è venuto in mente di fare un numero speciale della trasmissione Leonardo dedicato ad una sorta di incontro virtuale tra Leonardo da Vinci, che per la prima volta nel codice del volo studia da un punto di vista scientifico il fenomeno del volo, è incredibile, arriva un passo dallo spiegare, dal capire tutto, e il capo degli ingegneri spaziali, lui è capo di 5500 ingegneri spaziali che hanno spinto oltre i limiti il concetto di volo facendo volare sonde nello spazio. Quindi mi sembrava una bella cosa che i due si incontrassero in maniera virtuale grazie al telegiornale scientifico Leonardo. Così abbiamo organizzato questo incontro e abbiamo chiesto che si aprisse il cavò della Biblioteca Reale di Torino, è stato estratto solennemente il codice del volo. Pochi giorni prima mi è venuta un'ulteriore idea, e cioè ho telefonato a Charles Larci, gli ho chiesto: ma perché non mettiamo questo documento straordinario per la storia della scienza e dell'umanità sulla missione più straordinaria che sta per partire per Marte? E lui generosamente ha detto: certo che sì. E così, quando gliel'ho chiesto in diretta, lui stava sfogliando il codice del volo e era molto emozionato perché avere tra le mani questo documento straordinario di un piccolo notes dove Leonardo da Vinci annotava tutte le sue considerazioni sul volo e che si portava addosso perché era una cosa che lui aveva in tasca. Bene, ho sentito che appunto che era il momento giusto per chiederglielo, e così in diretta gli ho chiesto: perché non lo facciamo volare su Marte? E lui in diretta davanti ai nostri telespettatori ha preso l'impegno di farlo ed è successo. L'hanno trasformato trasformato in un chip e poi è partito ed è atterrato su Marte il 5 di agosto del 2012, ora americana, era 6 di agosto l'alba qui da noi. Questa storia la si può rivedere anche su YouTube, la Rai ha postato quella trasmissione, quindi se si mette Leonardo Marte viene fuori. E poi è successo un ulteriore passo, cioè in occasione dell'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, suggerì all'allora ministro Terzi di mandare il vero, l'originale codice e di metterlo nel più grande museo dello spazio del mondo, che è lo Smithsonian Museum di Washington, e così è avvenuto. Sono quei corticircuiti per cui delle idee a volte hanno effettivamente un bel risultato, e per me presentare poi il video che la RAI appunto ha fatto su questo evento, è diventato il video ufficiale della mostra di Leonardo Washington nella sala dei fratelli Wright, cioè c'era lì il codice del volo accanto al primo aereo della storia, è stato un cortocircuito mentale meraviglioso, veramente meraviglioso, e quindi una grande emozione, che devo dire, cioè grande soddisfazione. Lo considero una delle cose più belle che ho fatto nella mia carriera, forse la più bella.
Silvia, lei ha provocato dei corticircuiti sensazionali ed è riuscita a fare cose straordinarie. C'è un sogno che non è riuscita a realizzare?
Non ancora. Devo dire la verità che tendo a fare sogni possibili, anche se questo qua sembrava impossibile, ma in realtà no. Poi alla fine con tenacia, con la grande fortuna, perché la fortuna è quella di incontrare le persone giuste, aperte mentalmente, generose, che stanno a guardare solamente l'idea e non il perché, per come, via, perché questa era un'idea puramente romantica, un po' pop, no? Quella di far volare Leonardo su Marte. E tra l'altro Leonardo in questo momento, quindi un individuo italiano, seppur in forma virtuale, è il primo essere umano su Marte. Quindi abbiamo tolto il dubbio di chi sarà il primo essere umano su Marte. C'è già, è Leonardo da Vinci. Ma altre idee vi terrò informate.
Quindi ci terremo in contatto. Intanto grazie Silvia e le auguriamo un buon anno.
Io posso cogliere l'occasione veramente per usare questo momento, la vostra stazione, per fare gli auguri a tutti gli italiani in giro per il mondo e abbracciarli e dire che questo è un momento speciale per l'Italia e speriamo di farcela. Va l'ingegno e la passione di tutti. È veramente un augurio a tutti quanti con il cuore.